Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordiale saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici da Fiorella. Benvenuti e benvenute nel salotto radiofonico del sabato di Radio RVD. Una bella giornata anche oggi, una nuova voce qui con me, un nuovo ospite. Abbiamo il piacere di avere con noi, ma in collegamento telefonico, Francesco Gallina da Messina, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco e benvenuto a Radio RVD e ad Ascoltiamoci alla radio.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
Per noi è sempre bello avere delle nuove voci e delle nuove opportunità di fare della conoscenza con persone che hanno veramente sempre qualcosa di interessante, di nuovo da raccontare, da condividere con noi e con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi, Francesco, quindi Francesco, tu sei uno scrittore. Io di te so poco perché ci siamo conosciuti così velocemente e ci siamo conosciuti per telefono, ma ciò nonostante oggi sei qui con noi e vogliamo conoscerti un po' meglio. Vuoi presentarti tu e dirci chi sei e cosa fai?
Io essenzialmente sono uno scrittore un po' atipico, nel senso che mi occupo di scrittura apparentemente collegata solo al rock estremo, quindi già questo di per sé stesso mi pone in una specie di situazione per cui chiaramente mi rivolgo a un pubblico estremamente ristretto. In realtà quello che faccio è usare la musica, in questo caso ripeto il rock estremo, per parlare di cultura, per sfatare un po' il mito che questo settore sia soltanto rumore, eccessi e roba del genere, ma sia invece un clamoroso veicolo di cultura altissima. E poi in generale uso la musica per parlare di società, è anche un pretesto per parlare del nostro assetto sociale in generale. Trovo che il potere della musica e del rock sia a livello comunicativo talmente elevato che sia quasi mortificante considerarla solo musica e usarla per qualcosa di più importante di quello che la gente pensa che sia, è un dovere secondo me.
Quindi la musica come un veicolo per comunicare a chi ascolta qualche messaggio molto importante, chiamiamolo messaggio, qualche interessante argomento.
Sì, è su più piani, perché c'è un testo principale che è quello appunto di descrivere in più uscite, peraltro, perché la mia scrittura si può considerare una specie di uscita a puntate in un certo senso, anche se apparentemente i libri sono completamente scollegati tra loro, in realtà fanno parte di un progetto molto più ampio che a ben vedere li tiene uniti l'uno all'altro e tratta di volta in volta una o più sfumature relative al fatto appunto che il rock estremo sia cultura a tutti gli effetti.
Ce ne vuoi parlare meglio di questo rock estremo, specialmente per chi magari non lo conosce e ha un'idea un po' distorta?
Sì, ma infatti, a parte che distorta ci sta benissimo, visto che sulla distorsione delle chitarre si basa l'essenza principale di questa musica. Ma
è un gioco di parole.
Sì, infatti, a parte queste battutine facili e a parte un certo settore del rock estremo, che poi all'interno del rock estremo viene considerato non tale, ma dal di fuori può essere già considerato estremo, sì, effettivamente si basa su cose anche frivole, non tutto deve essere sempre contrassegnato da una, fra virgolette, pesantezza culturale, ci possono essere anche situazioni di disimpegno per cui magari si parla di cose appunto anche stupide, il concerto, la birra con gli amici, l'uscita in moto, la ragazza, sì, anche queste cose fanno parte di questo mondo, fanno parte del rock, fanno parte, hanno sempre fatto parte e sempre faranno parte, nessuno le vuole disconoscere, ma a parte questo esiste un un pluricomparto, direi, di rock, appartenente al rock estremo, che invece tratta temi culturalmente elevatissimi, che vanno dalla filosofia alla pittura alla scienza e a tantissime altre manifestazioni, appunto la letteratura probabilmente la parte preponderante, e questo di solito alla gente non arriva, perché i mezzi di informazione principali non lo trattano, e quello 0,1% di volte che lo fanno, come hai detto tu prima, in maniera assolutamente distorta. Per cui c'è da comunicare intanto questo testo principale. Poi ci sono vari sottotesti nei miei libri che parlano, al di sotto di questa crosta, chiamiamola, di una polpa che si riferisce anche a tantissime altre situazioni. E per fare degli esempi pratici, il mio primo libro si intitolava Donne rocciose, 50 ritratti di femmine rock, e trattava di, appunto, 50 ritratti di donne appartenenti al mondo del rock dagli anni 60 a oggi. Ma così facendo, ne approfittavo anche per parlare dell'evoluzione del ruolo della donna nella società.
Quindi tu, in questo tuo primo libro hai preso di riferimento delle donne, delle artiste del rock?
Sì. Da Janis Joplin in poi.
E le hai collocate nel tuo libro, facendo vedere come poi si è evoluta la condizione della donna da loro ad oggi.
Ah sì, perché tu prendi, ad esempio, adesso ho citato Janis Joplin, che è il capitolo 1 del libro, perché, ripeto, parte dagli anni 60 e arriva ai nostri giorni. E dovendo parlare della Joplin, è chiaro che devi fare anche un po' di biografia.
Esatto, sì.
E quando tu fai la biografia di una donna del genere negli anni 60, vengono fuori anche tante situazioni legate agli anni 60 in generale.
Quindi
e
all'epoca,
alla condizione della donna negli anni 60.
Quindi nell'epoca in cui lei è vissuta, e fai, cioè, la collochi nel suo ambiente dell'epoca, certo. E quindi se ne può trarre un ritratto ben preciso di questa persona.
E così andando avanti per tutte le altre donne fino ad arrivare ai nostri giorni. Quindi hai un dipinto, se vuoi, dell'evoluzione del ruolo della donna dai 60 a oggi.
Quindi
e
50...
dentro ci sono storie, anche lì storie, un paio di storie così leggere, storie che alcuni hanno addirittura criticato, ma che io ho inserito apposta per... tanto per non creare qualcosa di troppo pesante, ma anche per comunicare che non sempre tutto deve per forza essere, fra virgolette, pesante, anche se pesante è proprio una parola che con l'heavy metal, cioè proprio la traduzione, heavy, pesante. Però dentro poi ci sono storie pesanti nel senso stretto, c'è ad esempio Suzy 4, che molti di voi ricordano non sapendolo, perché era la famosa fidanzata di Fonzi in Happy Days.
Sì.
Sì, lei del Buscadero, sì, nella serie televisiva, e molti non sanno che invece non era un'attrice, anche se ha fatto appunto anche l'attrice, ma era una musicista importante, è tuttora una musicista importante che è ancora in attività.
Quindi
l'ultimo suo disco credo sia addirittura dell'anno scorso, di 2 anni fa. E lei ha una storia particolare di nipote di immigrati italiani, Quattrocchi si chiamava la famiglia in origine, emigrati e molto cattolici, una storia di aborto a 18 anni negli Stati Uniti, è una storia che si è portata appresso per tutta la vita, ci sono storie di stupri dentro, anche un paio finiti male, di suicidio. Per cui viene fuori un po' un nostro ritratto, principalmente basato sulla storia, sull'evoluzione, ripeto ancora, del ruolo della donna nella società, ma quando parli di questo parli comunque di tutti.
Sì, sicuramente, la donna sono parte della società da sempre, quindi
della donna,
assolutamente.
Ma parli... inevitabilmente anche di uomini, non sempre in positivo, fra l'altro.
In che modo la musica in questo caso si amalgama a questa biografia di donne?
Con la musica è alla radice di tutto, con la musica puoi parlare di tutto.
Sì, e nel tuo libro come si evidenzia?
Più potente, più immediata, anche se poi si tratta di un libro, comunque mentre tu leggi, essendo, ripeto, in linea di massima destinato a un pubblico che dovrebbe già conoscere quelle artiste, tu inevitabilmente mentre leggi associ quello che stai leggendo a quel disco che già conosci, a quella canzone che già conosci, e lo leghi anche alla tua vita, perché quando leggi, se hai l'età sufficiente ovviamente, di certe storie degli anni 70, ad esempio Patti Smith, per modo di dire, che è un'altra delle
protagoniste del libro,
ritratta all'interno del libro, inevitabilmente magari vai alla tua esperienza degli anni 70, o magari se eri piccolo ripensi a certe cose che hai vissuto e le inquadri diversamente. E la musica, ripeto, è l'elemento più potente, immediato che abbiamo a livello artistico. Lo ripeto ancora, usarla solo in quanto tale, solo come sottofondo per le giornate, secondo me
è riduttivo, è poco.
È poco, è poco, è uno spreco.
Invece la musica, insomma, nelle varie segna le varie epoche, in effetti, sì.
E questo non vale, io chiaramente lo inquadro dal punto di vista del rock estremo, perché il mio mondo, il mio settore, è la mia vita da sempre.
Quindi è quello che tu preferisci, questo genere?
Nel nostro campo non si dice che preferisci, cioè è proprio una specie di religione quasi, o almeno lo era fino a qua. Per quelli della mia generazione, anche oggi si è un po' edulcorato tutto, purtroppo. Vabbè, questo è un altro discorso. Però anche chi ascolta, che per modo di dire, ricchi e poveri, ecco, comunque sia, se ascolta quella canzone, lo lega al suo momento, a quando ha sentito il pezzo, magari l'ha sentito in radio mentre andava in giro col fidanzato che poi è diventato suo marito. Cioè, lo lega inevitabilmente alla propria vita, qualsiasi pezzo si tratti, qualsiasi gruppo si tratti, a qualsiasi settore appartenga, e siamo sempre lì. Cioè, parlare di musica per parlare di noi, io lo trovo quantomeno molto efficace.
E ascolta un po', puoi dirci allora cos'è la scrittura per te? Quindi la musica e la scrittura. Ce l'hai spiegato, ma forse voglio ancora approfondire questo binomio, no? Musica e scrittura.
Non so se ci si nasca, se...
Come ti sei appassionato alla scrittura?
Se è un prodotto, se l'uomo è prodotto del proprio ambiente, basta, c'è una lunga diatriba in questo campo. Quello che ti posso raccontare è che io sono nato in una casa in cui mio padre, al momento della nascita, e parliamo della fine degli anni 60, e tra le altre cose nel profondo sud, sì, vabbè, è chiaro, mi ha fatto trovare la culla e tutto quello che serve per un neonato, ovvio, ma poi ha pensato bene di farmi trovare già all'atto della mia nascita una biblioteca completa.
Questo è un grande...
avendo già a disposizione tutto quello che un bambino da 0 a 12 anni avrebbe potuto leggere.
È una culla culturale.
Chiaramente parliamo degli anni 60, quindi c'erano i ragazzi della Via Pal, tutta questa genere di letteratura classica. Però sono nato letteralmente in una casa che era zeppa di libri, letteralmente zeppa di... Quella era la mia biblioteca, ma poi c'era quella di mio padre, che era composta da qualunque tipo di aspetto culturale i libri potessero veicolare. C'erano libri d'arte, c'erano codici, c'erano biografie dei grandi, c'erano romanzi, saggi, qualunque cosa, enciclopedie, tutto. Quindi io sono sempre stato circondato letteralmente dai libri, e inevitabilmente questa avrà avuto un'influenza su di me.
E beh, sicuramente si può pensare che sei stato influenzato. Sì. Sì,
devi avere poi anche una certa predisposizione, suppongo, oppure non ce l'hai ed è l'ambiente che ti forgia, non te lo so dire. Quello che ti posso assicurare è che più leggi, e io per fortuna ho avuto la possibilità di farlo, più sei in grado di scrivere bene.
Eh sì, credo che questo sia alla base di chi vuole scrivere.
Non puoi scrivere se non hai letto tanto.
Sì.
Anche se pure questo al giorno d'oggi è un concetto che sembra sfuggire a molti. Infatti in giro si vedono e si sentono delle cose
che è meglio sorvolare.
Sì, diciamo che dovrei usare dei termini poco radiofonici.
Va bene, però abbiamo capito e probabilmente siamo anche d'accordo con te. E ci hai ben illustrato la tua passione per la scrittura e anche per la musica, mentre quindi questa tipologia di musica rock estremo, invece da dove ti è scaturita?
Ah, lì sì, ti posso dire assolutamente che ci si nasce.
Si nasce.
Lì ci si nasce, perché mio padre non era particolarmente appassionato di musica, tutt'altro. E mia mamma sì, però chiaramente ascoltava quello che c'era da ascoltare, era appassionata di rock and roll. Mia madre oggi 82enne, da giovane faceva anche qualche gara di rock acrobatico.
Molto interessante.
Però in casa si ascoltava quello che ascoltavano un po' tutti, Mina, quello che passava la radio sostanzialmente, quindi non c'è alcun precedente di estremismo musicale nella mia famiglia. Lì ci si nasce e basta. Io ho sempre cercato questa musica quando ancora non sapevo neanche esistesse.
E poi quando l'hai sentita per le prime volte hai detto: questa è il mio genere, qui
sì,
mi trovo bene.
Folgorazione, e ogni volta che trovavo qualcosa di duro dicevo sempre che comunque doveva esserci qualcosa di più duro. E così era, inevitabilmente, fino ad arrivare all'estremo.
Insomma. All'estremo. Ascolta, e allora cosa ne dici, giusto per darci un assaggio della musica che ti piace?
E qui però c'è da fare un inciso, eh?
Esatto, sì, lo so.
C'è da fare un inciso perché mi rendo conto di essere in un ambiente, diciamo così, in trasferta.
Sì, presso la nostra radio, vero?
Sì, mi sono in trasferta, diciamo così, quindi vi ho portato qualche cosa più che altro di rock, non è certo definibile estremo. Diciamo che si può considerare un primissimo assaggio estremamente amichevole per chi magari volesse
approcciare
un po' questo mondo senza assolutamente arrivare a prendere un pugno in faccia musicalmente parlando.
Sì, perché come sempre qualsiasi cosa nuova, come può essere appunto la musica o anche la letteratura o qualsiasi tipo di arte, bisogna essere preparati per apprezzarla.
Diciamo che se non hai mai letto un libro in vita tua è difficile che ti mettano in mano la Divina Commedia.
Altrimenti non si riesce ad apprezzare, cioè questa non
però
è
si tratta di un brano, questo è un altro che ascolteremo dopo, di estrema classe, ambedue brani di estrema classe e sui quali c'è da dire qualcosina, perché conosco personalmente ambedue le realtà che ascolteremo, e ambedue sono messinesi oltretutto. Ho voluto fare questa
bene, questo omaggio,
scelta cittadina, diciamo così.
Molto bene, allora qual è il primo brano che possiamo ascoltare?
Si intitola Losing Control, è una ballata hard rock con voce femminile di un artista che si chiama Dodi. E il brano è stato scritto dal chitarrista del gruppo che ascolteremo dopo.
Allora, la regia ci manda ora il brano musicale, ma poi ci ritroviamo qui con Francesco e continuiamo a parlare della letteratura e cosa si può fare per far conoscere tanti argomenti attraverso la musica.
Die or my own. Is this great? What's
Dopo aver ascoltato questa prima canzone che ci ha proposto il nostro amico Francesco Gallina, che sta intervenendo tramite il telefono, lui si trova a Messina e quindi è un grande piacere averlo con noi oggi. Abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha proposto, ma io vorrei, Francesco, ritornare sul tuo primo libro, il titolo Donne Rocciose. E poi ti voglio fare anche un'altra domanda, te la dico subito: come hai fatto a trovare 50 biografie di queste donne così importanti?
Intanto 50, Donne Rocciose, 50 ritratti di femmine rock, perché io sono un maniaco dei sottotitoli.
Hai fatto bene a puntualizzarlo.
È uscito per Arcana, come peraltro tutti gli altri, che è la casa editrice di riferimento del settore, la romana Arcana, che tra le altre cose mi consente di essere distribuito Feltrinelli. Io come altra attività da ormai quasi 20 anni, porca miseria come passa il tempo, scrivo per metalized.it, che è uno dei più grossi siti italiani dedicati appunto all'heavy metal, e una delle serie che avevo inventato era appunto sulle donne nel rock, per cui avevo un po' di materiale pronto, lo avevo. Il discorso è che scrivere un articolo è un linguaggio, scrivere un libro è un altro linguaggio, quindi praticamente tutto quello che avevo già scritto in forma articolo l'ho dovuto riscrivere e ampliare, adattare, metterlo in forma saggio, e un altro bel po' l'ho dovuto scrivere ex novo, perché chiaramente non avevo 50 ritratti pronti, ecco.
Beh, immagino, perché non sono pochi, 50 ritratti.
Ma questo è un saggista deve mettere in conto che la cosa più difficile non è scrivere il libro, è mettere insieme il materiale per scriverlo.
E quindi il materiale hai dovuto veramente fare uno studio profondo, cercando ovunque.
Non sono affatto sintetico. Donne Rocciose, 430 pagine.
È un bel numero di pagine, però insomma sono anche 50 personaggi.
Sì, infatti. Ognuno trattato in maniera molto snella, ma 50 personaggi, comunque alla fine sono venute fuori 430 pagine, e non è il mio più lungo.
Ecco, allora, a proposito che non è il tuo più lungo, questo è stato il tuo primo libro, e invece poi cos'è successo? Che cosa hai prodotto ancora?
Beh, poi, siccome io sono il classico bastian contrario, invece di fare la Donne Rocciose 2, la vendetta, come sarebbe stato ovvio dal punto di vista commerciale, ho fatto come fanno quei gruppi che fanno un primo album, va bene, e poi fanno per tutta la vita lo stesso album, mentre altri fanno sempre album diversi l'uno dall'altro. Ecco, io faccio libri diversi l'uno dall'altro, anche se poi, come ti ho detto, se li guardi nel complesso c'è sempre un filo conduttore. Per cui il secondo libro si intitolava Adepti della Chiesa del Metallo ed era un saggio sulla sociologia applicata al metal e sulla estetica del metal in rapporto alla Chiesa Cattolica, per concludere che sono valori estetici esattamente e comportamentali esattamente sovrapponibili, per quanto speculari, un po', se vuoi, materia e antimateria.
È abbastanza complessa questa...
Sto sintetizzando al massimo.
Sì, questi argomenti sono molto molto profondi.
Ma io sono estremamente commerciale nelle mie cose. E poi il terzo libro, che allo stato attuale è il più lungo, di 500 pagine, si intitola Dipinto sull'acciaio, del rapporto tra heavy metal e pittura. Ed è appunto un altro saggio che mette in relazione la pittura mondiale dal 300 a oggi, con le varie copertine di dischi metal, e sempre per comunicare quanta cultura sia veicolata all'interno di questo settore. Poi c'è tutto un appendice riguardo agli illustratori contemporanei, qualche spunto sulla scultura e via discorrendo. Qui ho, diciamo, fra virgolette, molto fra virgolette, svoltato, per quanto si possa svoltare scrivendo saggi di questo genere, ripeto, destinati a una micronicchia, perché, per dirtene due soltanto, la copertina, vabbè, Paolo Girardi, probabilmente l'illustratore italiano di punta che abbiamo in questo momento, e la prefazione di Eliran Cantor, che è un illustratore di fama mondiale all'interno di questo campo, che fa le copertine per gli Halloween, per i Testament, Creator, tutti i gruppi che magari al tuo pubblico diranno poco, ma si tratta di gruppi di punta a livello mondiale nel mondo delle heavy metal. E la postfazione è di Steve Joester, che è un fotografo e pittore che è stato fotografo ufficiale per Judas Priest, AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones, Sting, Police, Bob Marley, U2, e probabilmente questi invece sono nomi che qualcosa dovrebbero dire.
Sì, qualcosa sì, anche a me che non sono certo una cultrice di questo tipo di musica, però insomma qualche nome, almeno qualche nome.
Tra le altre cose è successa una cosa molto carina, io ero già in contatto con Steve da prima per un'altra questione, ci eravamo incrociati per un articolo che avevo scritto su una sua fotografia, e ti potrei raccontare tanti aneddoti, ma immagino che
sì,
il tempo non sia
magari qualcuno raccontacelo, perché
no, ma
così
perché avevo scritto carino questo articolo su una fotografia che nel nostro mondo sempre è incredibilmente famosa. È una fotografia che era all'interno di un album basilare di Judas Priest ed è la fotografia che aveva un po' definito il canone estetico di chi ascolta metal nei primi anni '80. Quindi l'espressione estetica, la pelle, le borchie, tutte queste robe qui, erano in larghissima parte dovute a questa foto. E questa foto l'aveva scattata Steve Joester. Io avevo scritto un articolo su questa foto e su di lui. Dopodiché, essendo completamente sconclusionato nelle questioni pratiche, l'avevo presentata in redazione, dove mi avevano detto: sì, bello, fantastico, ma dimmi una cosa, i diritti sulle foto ce l'abbiamo per pubblicare la foto? Dico, ma veramente non ci avevo pensato. E nemmeno si poteva pensare di pubblicare un articolo riguardante una foto senza pubblicare la foto.
Cioè, certo.
Sarebbe stata una cosa di una stupidità estrema. Per cui mi hanno detto: articolo bellissimo, ma non possiamo rischiare. Pensa se questo lo viene a sapere e ci fa causa dall'America, ci distruggono, ci levano la casa, qualsiasi cosa. E avevano ragione. Se non che mi sono leggermente indisposto per questa faccenda, ho detto: come posso risolvere? Vabbè, è ovvio, contatto Steve Joester.
È facile, no?
Ma non è che io avessi contatti con lui o l'avessi mai sentito,
no,
con
no,
qualsiasi motivo.
È facile, tra virgolette, lo sto dicendo come una... ironicamente.
Sì, come mia zia, no?
Sì.
Trovo una mail, gli mando un messaggio e spiego: vabbè, guarda, sono Tizio dall'Italia, un pinco pallino dall'Italia, ho fatto questo e quest'altro, vorrei sapere se posso usare la tua foto. Ma l'ho fatto per rabbia, non pensando che mi rispondesse. Dopo 2 ore mi risponde.
Hai detto: no, questo forse non è lui, forse non è il suo indirizzo mail, giusto? Cosa hai pensato?
Mi chiede: senti, voglio sapere semplicemente una cosa, tu dalla pubblicazione di questo articolo ci guadagni? Io ho detto: no, questa cosa noi le facciamo assolutamente per passione. Non, la web, dalla web non ricaviamo un soldo, lo facciamo solo per passione. Vabbè, allora la puoi usare.
Eh beh, è stato molto, molto carino, molto carino.
Mi avrei chiesto $5,000.
Scusa, puoi ripetere, andata via la voce?
Diversamente ti avrei chiesto $5,000.
Ah, però, beh, insomma, è stato anche onesto, corretto e immediato nella risposta.
Sì, sì, ma tutto questo sulla fiducia. Cioè, sì. Un piccolo pallino per mail ti dice che non ci guadagna soldi e tu gli credi sulla fiducia. Tra altre cose, lui ha una galleria a New York in Quinta Strada, sua. Per darti l'idea, tu hai mai visto America's Got Talent?
Sì.
Bene, hai presente che in giuria c'è sempre, sono sempre due donne e due uomini?
Sì.
Una delle due donne di solito è Heidi Klum.
Non ce l'ho presente, ma non ce l'ho presente bene.
Un'ex supermodella di quelle... ultra pagate.
Sì.
Fino ai primi anni 2000, diciamo, erano delle modelle di punta al mondo. Ecco, lei era vicina di casa di Steve Joester e quando ha venduto casa sua a Manhattan, Steve l'ha acquistata per $8 milioni.
Sono numeri così importanti.
Insomma, è andata a finire che per Dipinto sull'acciaio non solo mi ha concesso di usare 4 sue opere, sempre completamente gratuite, non solo mi ha scritto la postfazione, ma è venuto appositamente a trovarmi qua a casa dall'America.
È davvero una persona straordinaria. E poi quello che ci stai dicendo è davvero molto
coinvolgente. Una copia del libro.
Basta?
Fine, l'unica ricompensa, una copia del libro. È una cosa che dico sempre all'interno del mio mondo, ma sono certissimo che valga a prescindere. Più una persona è grande, più è modesta. Quelli che si sentono arrivati, quelli che ti creano problemi, sono i signori nessuno. Solo questa è l'esperienza più clamorosa,
però
ma ne ho avute tantissime.
È una grandissima esperienza, davvero. Grazie di averla condivisa con noi qui oggi, davvero. E questo era il tuo secondo libro o il terzo?
Il terzo.
Il terzo.
Poi in anteprima mondiale, però non lo dire a nessuno perché non lo sa nessuno.
Non lo diciamo, lo diciamo soltanto qui.
Nemmeno mia moglie che è nell'altra stanza.
Stiamo in silenzio.
A novembre, ci saranno novità.
A novembre ci saranno novità. Senti, allora ti possiamo già prenotare per fine novembre, magari primi dicembre, per sapere...
Però ti avverto che l'argomento è ancora più esclusivo di quelli che hai sentito fino
a... Ah sì? Beh, ma noi intanto siamo curiosi e andremo intanto a vedere il primo libro, quello delle donne rocciose. Questo termine e questo che ci ha raccontato è stato veramente così ci prende un pochino, forse perché siamo donne, anche noi qua in regia e alla nostra radio oggi, perché dopo abbiamo anche i colleghi maschi, però siamo un po' curiose di sapere qualcosa di più.
Nonostante le chiacchiere, perché poi spesso si tratta solo di chiacchiere che vengono fatte in merito, in realtà poi c'è pochissimo. A livello, non parliamo di provvedimenti, entriamo in politica perché non ne usciamo più, c'è pochissimo a favore della donna, e anche la letteratura in questo campo secondo me è ancora molto deficitaria.
E quindi è bene documentarsi riguardo quello che tu
hai fatto. Dal mio libro, dicono.
Sì, ma è vero quello che dici, non è semplice trovare della letteratura che parla di un certo tipo di donne, sicuramente. Sai Francesco, io ti devo dare una notizia, che adesso vogliamo mettere il tuo secondo brano di musica e che chiedo a te sempre di presentarcelo.
Beh, in questo caso si tratta degli Apogot Project, ripeto, un'altra band messinese, è un duo di professionisti di altissimo livello, parliamo anche di conservatorio, roba di insegnanti abilitati, Yamaha, insomma di gente di altissimo livello, e questo è un brano strumentale che tra l'altro è, parliamo di prog metal, quello che ho scelto è quello più relativo al prog rock, quello che più ricorda il rock progressivo italiano degli anni 70, ed è tratto da A Prog Bible, che è un concept sulla Bibbia vista come opera epica, non come niente che abbia a che fare con la religione, ma semplicemente vista al pari, che ti posso dire, dell'Eneide, dell'Odissea, della Divina Commedia.
Va bene, ascoltiamo insieme.
La Torre di Babele. We'll be right back.
E dopo aver ascoltato questo altro brano che ci ha proposto il nostro amico in collegamento telefonico da Messina, passiamo, Francesco, ad un'ultima domanda. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
Ah, sicuramente. In realtà, guarda, io è banalissimo, forse da sentire, frasi fatte, tutto quello che vuoi. Però veramente io posso testimoniare come i sogni non vadano mai abbandonati. Io avevo il sogno di diventare uno scrittore. Ci sono riuscito superati i 50 anni, quando la gente ormai di solito ha tirato i remi in barca nel settore sogni da un pezzo. E le più grandi soddisfazioni della mia vita le sto avendo adesso.
È molto bello quello che ci dici, davvero.
Il mio sogno è in itinere, è in corso, non è più nel cassetto. È uscito dal cassetto e si sta facendo una gran bella camminata.
Ci vuoi dare anche un messaggio molto positivo di non smettere mai di sognare, di avere il coraggio di realizzare i nostri sogni.
Scontata quanto vuoi, ma è così. Guarda, io ho messo insieme il materiale per Donne Rocciose. L'ho messo insieme e l'ho messo insieme in forma bozza. Poi, come un cretino, perché si tratta di essere cretini, in forma bozza l'ho mandato a una quindicina di case editrici. Dopo 3 giorni Arcana mi ha risposto, dopo altri 8 ho firmato il contratto editoriale su una bozza.
Non è sempre così, quindi davvero tanti complimenti.
Sembra un sogno, ma sì. Ripeto, e invece è una cosa che è accaduta normalmente è accaduta dopo i 50 anni, davvero, non smettete mai di sognare.
Grazie Francesco, grazie di questo input che ci hai dato ancora oggi con questa tematica che hai sviluppato, con questo tuo amore per la scrittura, una scrittura particolare, probabilmente tu hai detto di nicchia, ma che può tradare anche a chi è curioso o curiosa delle interessanti informazioni.
La curiosità è la base di tutto. Curiosità, la voglia di scoprire è alla
base
di
tutto. Sì, la voglia di scoprire, di essere curiosi, di non fermarci mai, anche quando non conosciamo qualche cosa, ma andare, come in questa occasione che ci offri tu, quello di andare anche a scoprire hard rock, come ci hai detto, quindi una musica che magari a tanti, insomma, non è così familiare, ma che può dare tante soddisfazioni, e questo rock estremo può dare anche delle interessanti novità.
Estreme soddisfazioni,
benissimo, grazie. Senti, siamo davvero giunti al termine, quindi un grazie anche a tutti coloro che sono stati all'ascolto qui con noi. Ricordo soltanto, grazie a te ancora, che la diretta di Ascoltiamoci alla radio torna anche sabato prossimo, sempre alle 11, subito dopo il notiziario, con altri ospiti, altre esperienze da raccontare e condividere assieme. E quindi invito tutte e tutti a rimanere sintonizzati sempre sulla nostra frequenza, perché la programmazione del sabato prosegue con la musica e non solo. E poi vi ricordo che sul nostro sito www.radiorvd.it potete trovare tutti i nostri programmi che si possono scaricare e riascoltare ovunque siate, ma anche potete ascoltarci tramite Alexa, dicendo: Alexa, apri Radio RVD. E la musica e le parole di Alexa, senza invadervi, però vi riempiranno di magari gioia. Questo è quello che ci auguriamo, perché Radio RVD è tutta un'altra musica.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.